Va ora in onda Rosso Blu e tu. Rosso Blu e tu, la tua voce ovale nella città simbolo del rugby italiano, a cura di Alberto Gambato.
Ciao a tutte e a tutti, benvenuti alla 15ª puntata di Rosso Blu e tu, una puntata che potremmo definire anche forse di consuntivo di una stagione che è giunta al termine nel modo, ecco, meno gradito per il supporto del Rosso Blu. La Rugby Rovigo perde la finale di Parma contro il Petrarca, che come dire, conquista il suo 14esimo scudetto e supera in questa ideale classifica proprio il Rovigo, fermo a 13. Non è stata però una sconfitta così, almeno sembra così, dolorosa come altre nel recente passato, e ne parliamo oggi con il mio fedele compagno di viaggio Ivan Malfatto del Gazzettino. Ciao Ivan.
Ciao a tutti. E sì, purtroppo non dico chiudiamo, perché spero continueremo a parlare di rugby, ma sarà una puntata un po' più triste del solito questa.
Più malinconica. E a farci compagnia abbiamo con noi un personaggio che nella storia della Rugby Rovigo degli ultimi 50 anni ha ricoperto vari ruoli, e sempre in un modo molto particolare, come dire, con delle spiccate dotte caratteriali, per cui è con noi Roberto Willy Roversi. Ciao Roberto, benvenuto.
Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera. Allora, che dire, io mi sono segnato 2-3 appunti, però secondo me oggi conviene che proviamo anche ad andare un po' a braccio. Certo. Qualche giorno dopo, quello che io noto è una sostanziale, come dire, salomonica accettazione di questo risultato da parte un po' dell'opinione pubblica, ecco, del tifo, di chi è stato a Parma, di chi non ci è andato ma ha seguito la partita in TV, di chi da anni sostiene la Rugby Rovigo. Ecco, mi interessava un po' avere la vostra opinione in merito. Partiamo da Ivan, vai.
Sì, direi che non solo 2 o 3 giorni dopo, ma il giorno stesso, a mio avviso, c'era, sì, questo tipo di clima. Raccogliendo le dichiarazioni per il quotidiano, ho visto solo così uno scatto un po' d'orgoglio da vecchio rodigino, no, di Matteo Ferro, quando ha detto che ha dichiarato che comunque nessuno gli toglierà la soddisfazione di aver vinto all'ultimo secondo al plebiscito. Ecco, lì ci ho rivisto un po' la verve dei derby di un tempo, dove chi perdeva, anche se perdeva meritatamente, aveva sempre però qualcosa da ridire, mentre tutto il resto era un clima abbastanza dispiaciuto, ma non avvilito, perché credo che ci fosse stato un approccio, che a questo punto non so se sia stato condizionante anche della prestazione, in cui il Rovigo si diceva sereno perché aveva già raggiunto con la finale il risultato oltre le aspettative. E poi anche nello sviluppo della partita c'è stata una supremazia sostanzialmente netta da parte del Petrarca, e invece di recriminare, giocatori, tifosi, allenatori in qualche modo hanno riconosciuto questa superiorità.
Certo.
Direi di condividere, sì, con l'analisi di Ivan. Messe sul tavolo, le carte del Petrarca valevano più di quelle che aveva in mano Rovigo. C'è da dire che poi, essendo una partita secca, è vero che può succedere di tutto, ma non sempre succede di tutto, anzi spesso succede quello che deve succedere, cioè che il più forte porta a casa la posta, ed è quello che è successo a Parma. Il Petrarca aveva la squadra più forte e quella partita oltretutto l'ha giocata meglio del Rovigo. Il Rovigo aveva bisogno della partita perfetta, senza nessuna sbavatura, senza nessun errore. Questo non è successo, e quindi ha vinto il più forte e il più meritevole, come dimostrano i numeri di una stagione giocata sempre davanti a tutti.
Cos'hai dire di 2 stagioni? Perché Petrarca, togliendo nel triennio, diciamo, di ricostruzione, che sappiamo punta ad arrivare in URC, togliendo il primo anno, che era l'anno del Covid, e dove il Rovigo stava facendo meglio del Petrarca, e tra l'altro gli dà il primo dolore, no, con la vittoria in Coppa Italia. In questi 2 anni il Petrarca credo abbia perso 3 partite, 4 partite.
Quindi ha perso molto poco. Però è stato l'anno scorso, l'andamento della finale è stato più combattuto, sì, più equilibrato. Cioè si vedeva che le due squadre avrebbero potuto vincere entrambe lo scudetto e entrambe l'avrebbero meritato. È andata bene a Rovigo nel modo in cui sappiamo. A Parma questa sensazione non si è avuta, e E il Rovigo, dopo un primo tempo di tenuta sostanziale, ha poi si è un po' sfilacciato, perdendo un po' il controllo della partita, ammesso che l'abbia avuto qualche volta in mano.
Sì, giusto questa osservazione, perché io mi ricordo la sensazione l'anno scorso di partita che sembrava girasse dalla parte del Petrarca all'inizio della ripresa, o perlomeno nei primi 20 minuti della ripresa.
Sancita dalla meta di Faiva.
Esatto. Sì. E poi invece è rimasta in bilico fino al capovolgimento finale. Quest'anno invece proprio quei minuti della ripresa, la meta, l'unica meta di Nostran, e poi i punti al piede che hanno allargato il gap hanno definito questo break. Ecco, forse il Petrarca ha preparato le due partite allo stesso modo. L'anno scorso gli è andata male perché forse la squadra era meno forte di quella di quest'anno, forse il Rovigo, avendo una rosa più ampia, è arrivato meno stanco, forse il gioco di Casellato è un gioco un po' più imprevedibile rispetto a quello più strutturato di Cozzì. Insomma, per una serie di motivi quest'anno gli è riuscito quello che non gli è riuscito l'anno scorso, considerato anche un fatto che nel primo tempo Rovigo ha sostanzialmente sempre difeso, tranne gli ultimi 5 minuti.
Assolutamente. Quindi.
Mentre l'anno scorso il primo tempo era stato molto più equilibrato.
Sì, c'è anche il dato che vuole che il Petrarca l'anno scorso arrivò alla finale dopo una serie di partite giocate per recuperare quelle che aveva lasciato nella prima parte, che dicevano insomma che poteva averlo logorato, ecco, almeno nella seconda parte del secondo tempo, quindi ultimo quarto di gara.
Verissimo, e mentre quest'anno in parte è successo il contrario, perché Rovigo per arrivare al secondo posto ha dovuto fare una rincorsa notevole, spremendo, lo dicevamo anche altre volte, titolari che magari di solito non fai giocare in partite secondarie.
Poi durante la partita di Parma, non dimentichiamo gli infortuni ad Arè e a Swanepoel. Rovigo già di suo ha una panchina non lunghissima.
Anche Sironi esce presto rispetto al solito, tra l'altro.
Quindi, diciamo che non ha girato tutto al meglio per Rovigo, e per invece il Petrarca le cose si sono messe sul binario giusto dal primo all'ottantesimo.
Ecco, Filippo Fratti alla vigilia della partita l'aveva un po' letta dicendo: sono due squadre che giocano un po' lo stesso rugby, no? E va da sé che evidentemente con questo tipo di impianto pre-gara possa vincere la squadra che performa meglio, che è più fresca, che ha più effettivi tra campo e panchina di uguale livello. E quindi mi chiedo, non è che magari se il Rovigo avesse avuto un simile piano B avrebbe potuto rimanere in partita un po' di più, o secondo voi no?
Ma sai, le letture pre-partita sono sempre, secondo me, il tempo che trovano, perché il rugby sostanzialmente è molto semplice: devi avere il pallone e devi avanzare. Se tu non rispetti questi principi, puoi avere piano A, piano B, piano C, prima o dopo il pallone, se ce l'hanno gli altri e tu non placchi e indietreggi, vincono gli altri. Sicuramente Rovigo si è appoggiato di più al gioco al piede quest'anno rispetto all'anno scorso, che non è un ripiego,
certo,
nelle
certo.
soluzioni tattiche, è una soluzione diversa che ti permette di sfruttare caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Dopodiché sono i giocatori che interpretano la partita. Non dimentichiamo che c'è stata una sola meta durante la finale, fra l'altro scaturita da un errore abbastanza pacchiano del Rovigo, che aveva l'ovale in mano e l'ha perso maldestramente, quindi non è stato frutto del gioco quel. Dopo è scaturita un'azione che ha portato con l'azione del pilone spagnolo che ha fatto un bel movimento di gambe degno di un tre quarti centro, però è nato da un errore individuale del Rovigo, quindi è tutto molto, doveva andare così.
Allora, visto che doveva andare così, siamo al primo stop musicale, per cui chiediamo a Roberto di lanciare il primo pezzo che ha scelto per noi.
Ma pensando e visto gli anni che ho e quelli belli che ho vissuto quando ero giovane, andiamo agli anni 70, diciamo con Smoke on the Water, mi pare una cosa fatta bene.
Dei Deep Purple, l'ascoltiamo. We'll be right back. Rieccoci, secondo blocco Rosso Blu e Tu, puntata numero 15. Quella che abbiamo ascoltato è appunto Smoke on the Water dell'album Machine Head del 1972 di Deep Purple. Ricordo, proprio prima di tornare al nostro argomento, che nell'interno di copertina del disco sono presenti delle foto dove viene ritratto questo teatro in fiamme a cui poi la canzone si ispira. Te lo ricordi tu, Roberto, la copertina come era fatta?
No, la copertina no. Ricordo Montreux, esatto. L'incendio, e il lago, il fuoco e questa splendida canzone con un riff di chitarra che 50 anni dopo è ancora estremamente attuale.
È forse il più famoso, uno dei più famosi riff della
sicuramente
storia del rock.
Decisamente sì, Ritchie Blackmore ovviamente, non stiamo nemmeno a ripeterlo. Sarà un po' retorico, ecco, però direi che anche questa volta i tifosi del Rovigo hanno risposto effettivamente presente, magari non in uno stadio come quello delle finali degli anni 80 e 90, però evidentemente con il cambiamento anche della società, riuscire comunque a portare a Parma tra le 10 e le 12 corriere, credo.
Una decina di corriere, ecco. Circa 2000 persone, ecco. A spanne, insomma.
Esatto, credo sia comunque un risultato sempre, sempre degno, soprattutto rispetto a come è messo in generale il resto del rugby italiano. Cosa ne dite?
Ma confermo, diciamo, è la conferma di una popolarità del rugby che a Rovigo ha radici più profonde che in altre città e che porta questa gente in giro. Ecco, probabilmente se si fosse organizzato in una maniera diversa, non so, con la vendita dei biglietti in società, con dei settori dedicati, con questo fatto che c'era la finale femminile, che dal mio punto di vista è una buona idea quella di abbinare le due finali in una sorta di day, no? Però comporta dei meccanismi, no, di organizzazione diversi. Forse poteva arrivare anche qualche tifoso in più, insomma. Però è un nuovo corso che è partito con questa novità, perché era 12 anni che la finale non veniva disputata in campo neutro. Prima eravamo abituati o ad averla in casa o ad andarla a giocare in casa dell'avversario, e ad esempio quella dell'anno scorso a Padova è come l'avessimo giocata in casa, in uno stadio di quasi 10.000 spettatori, poteva andare tutta la Rovigo che voleva.
Sì, però la differenza legata al Covid, nel senso che sì, lì c'erano le limitazioni sull'ingresso che questa volta non c'erano. Sarebbe stato meraviglioso vedere tutta la tribunona alta del plebiscito bella piena, sono d'accordo con te.
Comunque, con la presenza dei tifosi rossoblù ormai non è una novità, è una costante, non solo durante la finale dove si amplificano tutte le passioni e il sostegno, ma durante tutto il campionato. Ma è una costante che si ripete da anni, da decine d'anni. Ricordiamo sempre che il record di pubblico pagante che ha assistito alla partita di campionato riguarda la partita del 1977 tra il Petrarca e Rovigo a Lappiani, con quasi 20.000 persone per una partita di campionato. Il record è rimasto insuperato, e quindi ecco, sono queste due squadre che riempiono gli stadi. La fortuna per il rugby italiano è che continuano a andare in finale queste due squadre, lo fanno molto spesso, soprattutto esatto. Rovigo negli ultimi dieci anni hanno andato 8 volte.
Vedendola dal lato federale, come fa, secondo voi, la federazione in generale, il movimento italiano, a incassare dei benefici dalla presenza di una realtà come Rovigo? O meglio, come fa Rovigo a aiutare in maniera forse normata il movimento italiano da questo punto di vista? Può esistere una cosa del genere oppure no?
Beh, già il fatto di dare pubblico a uno spettacolo di terzo livello, perché non dobbiamo dimenticarci che
sì.
Willy ricordava i 20.000 spettatori del 77, quando ti capitava di vedere una partita internazionale, se ti andava bene all'anno in Veneto, no? Proprio in quegli anni cominciano il 15 del presidente con gli All Blacks.
Non c'era la TV, non c'erano i social,
non c'era il Sei Nazioni. Non ricordo, il Sei Nazioni è una splendida manifestazione, è la cassaforte della federazione, ma ha drenato il pubblico in una maniera già incredibile, perché già, per esperienza, tutte le volte che sono andato ho sempre visto persone che si organizzano per andare a vedere una o due partite all'anno e dopo magari stop, ecco. Tra l'altro questo pubblico non è neanche paragonabile, i 10 pullman di Parma sono meno della metà dei 23 di Bologna dell'89, sì. Quindi
poi due treni di Brescia del 90, insomma.
Sì, purtroppo, restando a Smoke on the Water, se vengono i Deep Purple a suonare ti riempiono l'arena di Verona, se vanno a suonare i Paraculos dove suonava Willy, magari
riempiamo anche noi
riempiamo la via, la strada d'accesso. Rovigo, a mio avviso, questo sta dando al oltre ad altre, a tante altre cose, al rugby italiano la capacità di valorizzare anche un campionato di terza fascia, o se ricordiamo la finale di Coppa Italia con quel tempo da lupi, di portare 1000 spettatori circa a una finale di Coppa Italia quando dalle altre parti è zero.
Diciamo che Rovigo in questo momento sta tirando un po' la carretta per il resto del movimento, escluso l'alto livello delle franchigie e della nazionale.
Sì, che anche lì ci sarebbe qualcosa da dire.
Esatto. Ricordiamo anche l'elementale proprio dello stesso Zatta, esatto, per il poco pubblico.
Quindi dà un esempio, ma però non è facile, perché no. Lo spettacolo che poi si vede in campo non è sempre all'altezza delle aspettative.
E poi c'è anche un discorso di assuefazione positiva, cioè già. Io mi ricordo l'attesa, le bandiere, la tensione per la prima finale, no? Quella del 2011, dopo tanti anni, oppure per le finali con Calvisano. Adesso, come hai detto tu, 8 finali in 11 anni, no? In qualche maniera ti abituano anche, no? Magari lo spettatore occasionale ha visto 2 finali a Rovigo, ne ha vista una a Padova, non dice parto e mi rompo le scatole per andare a Padova.
In ogni caso Rovigo però rimane la miglior piazza, sì, del campionato a livello di pubblico, di interesse, purtroppo è la sola
morta l'Aquila, bisogna dire, esatto, morta nel senso ad alto livello, all'alto livello
il Treviso è finito
a quel livello,
Celtic. Il Petrarca vuole andarci, non so chi farà pubblico poi,
ma soprattutto il Petrarca vuole andarci senza neanche tanto questo pubblico, o sono un po' cattivello io?
No, il pubblico il Petrarca non ce l'ha, ma sono convinto, questa è una convinzione mia personale, che se si dovesse creare una sorta di rivalità Petrarca-Treviso, no? O se volessero chiamarla in un altro modo, o coinvolgere anche Rovigo in qualche maniera, il Petrarca, ma qua lasciamo perdere questo argomento, secondo me questa rivalità potrebbe portare perlomeno ai derby. Il problema è che se tu, come il Treviso quest'anno, cominci la stagione bene, vincendo alcune partite e rischiando di vincere le altre col bel tempo, e ti fai i 3.000, i 4.000 spettatori, e poi perdi 15 partite consecutive, c'è poco da fare, insomma.
L'attenzione, la passione, il sostegno va a calare.
Cioè, il giocare in un livello più alto, come fa Treviso, come potrebbe fare Padova, come ambirebbe a fare anche a Treviso, perché non dimentichiamo che Zambelli Rovigo, Zambelli formalmente la richiesta l'ha fatta, dopo probabilmente non avrà nessun seguito concreto, però ambire a giocare a un livello superiore poi ti porta di fronte anche a degli avversari di livello superiore. Non dimentichiamo, abbiamo parlato tante volte con Willy, qui abbiamo avuto lo Stade Français di Mallet, abbiamo avuto Johnny Wilkinson, però sapendo che venivano a darci 50, 60, 70 punti, allo stadio non c'erano mai più di 500 spettatori. E quindi non è che andando a giocare ad alto livello automaticamente aumenti gli spettatori.
Devi
essere competitivo.
Sì, è un po' sempre, come dire, la caratteristica, se vogliamo, dell'appassionato del Rovigo, che va a vedere il Rovigo, se c'è possibilità di vincere e se gioca il Rovigo. Insomma, ricordiamo partite internazionali o altre partite importanti giocate allo stadio Battaglini, dove però non c'era il Rovigo, dove non c'era tantissimo, esatto, pubblico, no?
Italia-Tunisia, Italia-Russia, ecco, quelle partite, Italia All Blacks o Italia-Argentina.
Certo,
è chiaro che lo spettacolo che proponi è determinante nel vedere quanta gente lo va a seguire.
Adesso sarà un bel test, a mio avviso, questo Italia-Olanda con 7-8 rodigini dentro, d'estate, una bella sera d'estate, se riuscissero, visto che hanno aperto solo la tribuna, se riuscissero ad riempire una tribuna sarebbe già un buon successo,
che l'ambiente è un po', come dire, un po' di delusione, così, quindi un po' meno ricettivo del solito.
Siamo al secondo stop break musicale, per cui chiedo a Roberto di lanciare il secondo pezzo. Sarà una sorpresa, secondo me, Ivan. Vai, Roberto.
Beh, torniamo in patria.
Vai.
E io andrei con la PFM Impressioni di settembre.
Fantastico, l'ascoltiamo.
Campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so, già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, è la vita. Quasi un mare leva, è leggero, il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda.
terza e ultima parte di Rosso Blu e Tu, puntata numero 15. Nostro ospite di oggi, Roberto Roversi. Volevo un pochino, visto che siamo nella parte finale, provare anche un po' a ipotizzare un prossimo futuro. Nel senso, secondo voi questa vittoria del Petrarca può aprire un ciclo? È pericolosa per le contendenti? Come si riassesterà secondo voi il campionato per la prossima stagione?
A mio avviso, l'ho visto anche dall'intervista che mi ha rilasciato Lorigiola per il vicepresidente del Petrarca sul Gazzettino di lunedì, il Petrarca è in una sorta di stand-by, nel senso che ha costruito questa squadra, sicuramente per l'anno prossimo farà altre aggiunte e sarà, credo, ancora la favorita per il campionato, però nel frattempo dovrà ricevere una risposta su questa sua ambizione di salire di categoria. Che la riceva positiva o che la riceva negativa, a mio avviso ci sarà una conseguenza importante sul Petrarca, l'impegno o va via e certo, gioca magari una seconda squadra, oppure forse ridimensionerà poi i suoi investimenti e di conseguenza ci sarà un impatto sul campionato. Io vedo, ecco, la prossima stagione con questa chiave di lettura e poi con il Rovigo che dice che si vuole attrezzare, adesso Cozzi ha promesso l'anno prossimo di riportarla in finale e quindi starà attrezzando il Rovigo a questo punto con le sue scelte, perché l'anno scorso non dimentichiamo che a parte un paio di giocatori le scelte sono state fatte non dal commissario non dall'allenatore. E poi c'è questa probabile ulteriore crescita di Colorno, che non nasconde le ambizioni, no, dopo un primo anno ottimo con Casellato, di giocarsi i play-off e la finale l'anno prossimo. E se davvero Brunel prenderà il posto di Manghi nel Valo Rugby, avremo anche questo tipo di possibile crescita. Questo è lo scenario. E ecco, tanto per completare, punto di domanda a Calvisano, perché lì la situazione non è più solida come in passato e sappiamo per che motivo, e quindi punto di domanda.
Certo. Roberto?
Io vedo ancora una stagione, la prossima, molto padovanocentrica, nel senso che il Petrarca, con la richiesta che ha fatto, il miglior modo per rafforzarla è quella di ripetere una stagione come quella di quest'anno, dominando la regular season e andando a vincere un altro scudetto. La squadra per farlo ce l'ha, la sistemerà con delle aggiunte, perché nel momento in cui è disposta a investire per andare in Celtic, investirà anche per rafforzare l'organico che è già buono di suo adesso. Quindi è da battere, la squadra da battere sempre il Petrarca, che ha un bel gap rispetto alle altre. Rovigo deve aggiustare qualcosa, soprattutto nella sezione stranieri, che praticamente è da ricostruire per intero. E lì, siccome il mercato dei giocatori italiani non è, i migliori vanno tutti nelle franchigie, quindi quello che rimane, qualche bel giovane, qualcuno che scende giù di categorie di esperienza, ma non è estremamente ricco. La vera differenza nel migliorare la squadra la fai nella scelta degli stranieri, ed è lì si va a pescare avendo un portafoglio un po' più gonfio degli altri,
certo,
e soprattutto avendo rapporti, conoscenze e collegamenti che ad esempio Cozzi può sicuramente vantare in Sudafrica, in modo da andare a pescare giocatori di un livello che incidano in maniera importante nel rendimento della squadra. Quanto al Valo Rugby, al Colorno, sono tutte squadre che vengono costruite molto sul mercato, sulle quali io ho le mie perplessità, perché non sempre nel rugby mettere uno più uno fa due, per cui magari possono migliorare il piazzamento di quest'anno, soprattutto il Colorno, però il Valo Rugby non è che solo da quest'anno va a aumentare va a migliorare il proprio organico, lo fa già da diverse stagioni, ma resta sempre in semifinale e quindi l'operazione acquisto i più bravi, che anche lì i più bravi il Colorno sta acquistando quelli che non giocano più nelle Zebre, esatto, che sono giocatori a fine carriera, che possono dare un contributo, ma sono un punto di domanda. Con quale spirito un giocatore di 30 anni, 29, 30 anni, va a giocare a Colorno in un campionato come quello del top 10?
I giocatori di ritorno dall'URC negli ultimi anni sono sempre stati un po' degli incognite.
O trovi un ambiente che ti rigenera,
certo,
ma deve esserci la forza dell'ambiente, o altrimenti rischi di passare una stagione a prendere
o hai una motivazione personale, certo, tua, esatto, esatto. Abbiamo visto anche Sarto qua esaltanti in alcune partite, però dovendo essere la stella della stagione, insomma, nell'arco delle 23 partite non possiamo certo dire che abbia fatto la differenza molte volte.
Sì, vero.
Mentre a Padova, per esempio, un rendimento migliore l'hanno avuto il Tebaldi, che due anni fa,
vero,
è sceso, e il
Sgarbi,
Esposito, che hanno dato un contributo importante. L'ambiente è molto
determinante
in queste situazioni per giocatori che scendendo di categoria perdono un po' di motivazione, lo devono trovare nel nuovo ambiente che incontrano.
Beh, da questo punto di vista Rovigo teoricamente dovrebbe dare questo tipo di supporto, no? Però ecco, con Sarto mi state dicendo che questo non è avvenuto.
È stato anche sfortunato,
esatto,
diversi,
esatto,
infortuni.
Più che non è avvenuto, non è stato il crack che ci,
certo,
si poteva aspettare, ecco. Ma lì lo sapevamo anche perché un giocatore che ha queste qualità e che passa due franchigie italiane più una scozzese, come diceva Berbizier di Bortolussi, si era buono, giocava per Francia, no? Quindi probabilmente sarebbe rimasto a quei livelli fino a 30 anni.
Sì,
no?
Probabilmente anche il fatto che fosse un progetto completamente nuovo quest'anno da Rovigo, forse anche questo potrebbe aver influito. Avete lasciato fuori le Fiamme Oro, ve lo dico.
Io le Fiamme Oro le considero sempre una possibile,
sì,
insidia,
certo,
però è ormai una decina d'anni che alla fine deludono sempre.
Ha raggiunto i playoff una volta
due volte.
E quindi con le avversarie che ci sono in gioco, se già il Calvisano diciamo che fa fatica a proporsi o farà fatica, perché
no,
dovremo vedere,
esatto,
cosa succede.
Sarà un punto di domanda perché lì c'è una riorganizzazione dirigenziale
che
è notevole.
E le Fiamme comunque rappresentano un'anomalia un po' particolare che prima o dopo il rugby italiano dovrà...
Ecco, invece c'è una curiosità che non credo interesserà l'alto livello, ma che dal mio punto di vista è molto interessante, cioè il probabile ritorno di Torino.
Del Torino.
Dopo,
sì,
tanti anni, è una piazza storica perché è stata una delle prime piazze dove è stato portato il rugby negli anni all'inizio del Novecento, è riuscita a vincere anche uno scudetto. È stata rivale, mi ricordo, anche nei campionati della GIL, no? del Rovigo degli inizi. Ha ambizione, ha una regione insomma abbastanza ricca. Ecco, sarà interessante vedere questo Torino se torna per fare un'apparizione sporadica o da comparsa, o se saprà costruirsi piano piano una competitività.
In questo momento credo che il rugby italiano abbia un bel gap fra la top 10,
certo,
e la Serie A. Sarà sempre tardi quando cominceremo a tornare a chiamarla Serie A, la Serie B, Serie C. Eccellenza di top per il momento non ne vedo.
Siamo un po' in chiusura. Due cose. La prima è, Rovigo ha imboccato un nuovo progetto, quindi senza neanche tantissime pressioni dopo uno scudetto vinto. Secondo voi questo secondo anno porterà, come dire, un pochino più di pressione allo staff tecnico rossoblù? No? Sì?
Beh, sicuramente,
indubbiamente sì.
Anche andando dicono i corsi e ricorsi, no? Sabi, Nelly Smith, Calvin James hanno vinto lo scudetto al secondo anno, mai al primo. Quindi anche così potrebbe essere atteso da questa legge non scritta. Non è una cosa facile. Io mi auguro invece che Rovigo torni competitivo, poi sai, vincere lo scudetto non è sempre facile, soprattutto con un avversario come il Petrarca
superiore
di questi anni. Io spero che il progetto così si allarghi non solo alla squadra maggiore, ma vada ad aumentare, diciamo, quella che è la crescita di tutto il movimento,
certo,
compreso il settore giovanile, che potrebbe essere incrementato e migliorato con la presenza dell'Accademia di cui si parla, e quindi di dare al movimento del rugby rodigino uno sbocco che non sia solo quello della prima squadra, ma di allargarlo al settore giovanile, perché bisogna produrre nuovi rugbisti forti possibilmente.
Certo, Ivan?
E a questo aggiungerei anche, come ha fatto Sabì, soprattutto alla sua epoca, che così riesca a produrre anche, non dico una generazione di allenatori, perché non sono più i tempi, no, in cui arrivava il maestro Sabì e dava le direttive e venivano fuori gli allenatori, però ad esempio con Lodi, che ha già cominciato come suo assistente, che possa creare una buona squadra per provare a vincere lo scudetto, ovviamente, che in qualche modo svezzi un allenatore che ha dimostrato già buone capacità a livello giovanile, che potrebbe essere il nostro futuro per diversi anni senza bisogno di andare in cerca di avventure, e dall'altra parte che ampli il discorso giovanile, perché in un rugby di questo genere è vero che forse è più facile con due soldi andare a comprare il giocatore, sì, che ti fa un anno, due, così, però poi vedi che anche la base di questo Rovigo sono quei 4-5 giocatori che per una serie di motivi non sono riusciti a fare il salto nell'alto livello, e adesso il cuore che batte è il loro, no? Lubian, Ferro, Bibi Quaglio, che ha fatto la sua esperienza ed è tornato indietro, e adesso secondo me c'è un gruppo di giocatori, Cadorini, Borin, Moscardi sembra di no, che sia destinato a riprovare l'alto livello, gli auguriamo tutto il bene possibile, no? Con le Zebre, ma dopo è tutto da vedere anche lì, perché tra l'altro quest'anno a mio avviso chi va alle Zebre in una stagione di transizione come questa, dove non si sa se si vanno a Padova, se vanno a Milano, se restano a Parma, cosa succede, rischia di entrare in un ambiente che abbiamo visto già in passato di fatto frena invece che esaltare certe potenzialità.
È un ambiente che non ha un futuro, ha un futuro, certo, molto incerto.
È vero anche che spesso negli ultimi anni abbiamo visto che anche le Zebre sono un luogo di passaggio, nel senso che di solito i migliori delle Zebre spesso poi finiscono a Treviso, o no?
Sì, poi ci sono anche giocatori, cioè lo stesso Lucchin, altro rodigino, sì, alle Zebre è un punto fermo, insomma, sì, ecco. Però adesso è arrivato anche in Nazionale A, ha avuto la convocazione anche in un raduno della Nazionale Maggiore, quindi non è detto che non si possa fare bene alle Zebre, però per tornare al discorso dell'ambiente di Willy di prima, in un ambiente problematico come quello può essere più facile che la cosa non funzioni.
Sì. Visto che siamo in chiusura, Ivan, con il tuo permesso, volevo chiedere a Roberto, che è l'uomo dei numeri, esatto, voi sapete tutti che Roberto Roversi è l'uomo dei numeri.
Nel senso che do i numeri ogni tanto.
Ogni tanto li dà, però li dà con cognizione di causa. Io ero curioso di sapere da dove nasce questa cosa, cioè qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire adesso bisogna che io mi metta lì a raccogliere questo materiale, se c'è un aneddoto, se c'è una situazione, se c'è stata, come dire, una situazione particolare che ti ha portato a questo tipo di pratica.
Boh, non lo so, la cosa è nata in questo modo. Quando uscì il libro Rovigo, una città in mischia, sì, c'era una parte statistica
1986
che
Copertina
era stata
verde,
curata dal colonnello Colosetti,
esatto,
che è mancato
l'anno scorso.
Ecco. Io sono sempre stato abbastanza curioso delle statistiche, così, per cui controllando quei dati mi accorse che non erano giusti.
Certo.
E allora, visto che all'epoca già facevo un po' di, avevo dei rapporti con la stampa, con i giornalisti, andai un paio di volte al Gazzettino,
proprio in sede,
in sede dove c'era tutta la raccolta delle vecchie coppie, e andai a tirar fuori
i tabellini
per verificare, e mi accorsi che di errori ogni statistica, ogni raccolta dati, soprattutto se riguardi certe epoche, è piena, insomma, ci sono degli errori, e mi accorsi che c'erano delle incongruenze, dei dati sbagliati o che non tornavano, e da lì ho detto vediamo di mettere a posto un po' tutto. Cominciai a sistemare i dati vecchi e nel contempo cominciai a raccogliere,
certo, gli attuali
dati. Questo cominciai a farlo nei primi anni 90, e quindi a raccogliere i dati proprio partita per partita, campionato per campionato, analizzandoli sempre di più, entrando poi, quando ho cominciato a raccogliere i dati, ad esempio le sostituzioni erano due, una o due, sì. E quindi non c'era il discorso dei minutaggi, uscivi solo se eri rotto.
Certo.
Ma rotto bene, perché se avevi appena qualcosa ti faceva, restavi in campo perché non volevi uscire.
E non c'erano neanche le sostituzioni temporanee.
No, no, no. Quindi poi da un certo punto ho cominciato anche a tenere i minutaggi, nel senso che un giocatore, perché è diventato uno strumento anche per i tecnici,
certo,
per gli allenatori, per gestire certi ruoli,
sì,
e,
sì, sì, sì.
E certi giocatori. Poi una volta è una sorta di fra virgolette di dipendenza. Una volta che metti in moto un meccanismo del genere, dice, come faccio ad abbandonarlo?
Certo.
E lo faccio ancora adesso che sono passati 40 anni. Insomma.
Fantastico. Siamo in chiusura, per cui io ringrazio per primo il nostro ospite Roberto Willy Roversi, e lo aspettiamo in una delle prossime puntate. Sicuramente ci piacerebbe appunto che gli ospiti ritornassero più volte. Grazie Roberto di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
E grazie a Ivan, mio compagno di viaggio ormai consueto. E
lasciamo gli ascoltatori, esatto, con un punto di domanda.
Esatto.
Torneremo... Anzi, continueremo o torneremo?
Esatto, cioè resta da capire per noi se riniziare con la nuova stagione oppure se farvi compagnia
ancora
ogni
qualche
tanto,
puntata,
esatto,
o ogni tanto
d'estate.
Esatto.
Buona serata a tutti e buon rugby.
Avete ascoltato Rosso Blu e Tu, il rugby on air su Radio Blu e Tu, a cura di Alberto Gambato.